Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenute e benvenuti alla quinta puntata della sesta stagione di March Madness, un podcast pacifista e pacificatore, e da oggi anche diplomatico. Questo perché Vanel Follis, ispiratosi dall'esempio di coach Bruce Pearl, è volato in Israele cercando di risolvere la famosa questione. Io e Raffaele Fante parleremo di geopolitica oggi. Ciao Raffaele.
È bellissimo essere qua con voi, ciao a tutti.
Bello, mi piace, credevo una cosa al Follis si rilanciava invece.
No, perché nel nostro ranking non c'è il Follis, in nessun ranking c'è il Follis, perché dobbiamo parlare di Follis?
Bravo, mi piace. Questa deve essere una nuova politica di questo podcast. Esatto. Niente Follis, addio, basta Follis.
Ciao,
basta. Ciao. Basta. Parliamo di cose serie, Sono uscite due top 25, anzi uno top 25 e un ranking che va dalla 1 alla 351. Sono forse i due più importanti, perché uno è quello dell'Associated Press, che da qui in avanti ogni settimana definirà le squadre presenti nel ranking, e poi c'è il ranking di quel geniaccio dei numeri, Ken Pomeroy, che ha tirato davvero stavolta qualcosa di interessante fuori. Quindi andiamo un attimo a parlare di questi due ranking che alla fine definiscono le squadre migliori della prossima stagione. Come detto, quello di AP un pochino più canonico, quello di Kempom un pochino più statistico. Partiamo dal primo, che vede North Carolina la numero uno e diventa la squadra con più precision number one nella storia del college basketball, perché è la decima volta che parte con il seed numero uno accanto, superando Duke che ne aveva solo 9. Per il resto sembra un po' appagliarsi a tutti gli altri ranking che abbiamo visto finora. C'è il terzetto di favorite con Gonzaga e Houston, dietro c'è Kentucky a seguire. Molto bello che che Baylor e Kansas partono praticamente appagliati, entrambe alla numero 5 con lo stesso numero identico di punti presi. La cosa più interessante è Virginia, che ci ritroveremo anche poi in campo in maniera più eclatante. C'è dentro Virginia, che noi non avevamo messo, c'è fuori UConn, che invece noi avevamo messo, la posizione più o meno la stessa, tra 17 e 18. E niente, Raffaele,
e niente.
Cosa ne pensi di questi people?
Allora, questo è il poll della P, che è composto dai voti di 62 giornalisti, è quello che poi dà la classifica settimanale di riferimento del college basket, e tra questi 62 votanti ben 47 hanno messo North Carolina al primo posto, cosa che avrei fatto anch'io, nel senso che ce lo siamo già detti, insomma, abbiamo una squadra che è arrivata in finale a 4 quinti del quintetto, ancora lì con un innesto al posto di Brady Manick, che sarebbe Pete Nance, assolutamente solido e affidabile. Una squadra che ha dimostrato l'anno scorso una crescita assolutamente impressionante, e non si capisce perché mai dovrebbe interromperla quest'anno. La chimica sarà sostanzialmente la stessa, i punti di riferimento, l'allenatore, insomma, i giocatori sono quelli e hanno dimostrato di saper arrivare fino in fondo. È giusto che sia lì, stupisce semmai appunto la quantità di voti ricevuti da North Carolina, perché comunque Gonzaga non le è così lontana, ma insomma ha ricevuto solamente 12 voti ed è quindi ben staccata rispetto alla squadra di Hubert Davis. E questa è un ranking ovviamente che ci sta, molto simile a quello che abbiamo fatto noi, insomma North Carolina, Gonzaga, Houston, Kentucky e Kansas Baylor sono sostanzialmente le sei squadre, poi le si può posizionare un po' sopra, un po' sotto. Io continuo a dire che Duke un po' assolutamente si trova appunto la chimica giusta tra i freshman a talento, e poi non sottovaluterei per nulla insomma anche la spinta del nuovo allenatore, che appunto avrà sicuramente entusiasmo, voglia, grinta. John Shire, una bella testa che ovviamente non ha esperienza, ma adatta, adeguata, e secondo me si trova veramente in modo di far rendere subito questi ragazzi, può arrivare ben in alto. E quindi sì, è un classico, un pre-season top 25, con noi abbiamo messo Houston al numero 1, North Carolina alla 3, qua le posizioni sono invertite. E poi c'è un po' questa mina vagante sempre di Kentucky, che vedremo poi nell'altro poll dove è andata a finire, che è alla 4 e che in realtà può essere considerata un po' così sottostimata. In realtà Kentucky ha tutto per essere lì, insomma, tra North Carolina e Gonzaga, o anche al posto di North Carolina. Mi aspetto una stagione di riscatto da parte di Kentucky, che anche lei riporta l'asse play pivot che l'anno scorso ha fatto così bene, Xavier Wheeler, miglior assistant dell'NCAA, e Oscar Tshiebwe, miglior giocatore dell'NCAA. Quindi un punto di partenza piuttosto solido che può portare Kentucky laddove non è da tempo. Insomma, l'anno scorso sappiamo come è andata a finire il torneo, quest'anno può fare molto meglio, anche perché sennò davvero, come dire, la qualità, il lavoro di John Calipari può davvero essere messo profondamente in discussione.
Facciamo ciao al buon John, che ha un contratto a vita a Lexington, però diciamo che manca da troppo tempo sia il titolo che le Final Four. Il titolo quest'anno superiamo i 10 anni, perché il 2012 è stato l'anno in cui Anthony Davis portò il titolo a Lexington, e le Final Four addirittura dal 2015, quindi sono numeri troppo ampi, troppo grandi per una squadra come Kentucky, che comunque ha avuto delle ottime stagioni in questi anni bui comunque.
Sì, poi non stiamo parlando di calcio, quindi ovviamente non parliamo di esoneri, di allenatori che vengono cacciati, stiamo parlando proprio di valutazione complessiva di un allenatore che resterà al suo posto, appunto, ha un contratto, e che contratto a vita di milioni e milioni di dollari, e nessuno voleva. Stiamo parlando proprio di, come dire, a questo punto John Calipari, fallimento e eventuale fallimento. Se si aggiunge un altro fallimento anche quest'anno, ecco, si può mettere in discussione il suo status di grande icona, grande leggenda del college basket. Non certo la sua panchina, che quella è, quella resta.
Esatto, sempre nella stessa top 25 vediamo Villanova alla 16, che praticamente regge bene l'urto dell'addio di coach Jay Wright. Non è la prima squadra della Big East, perché ve l'abbiamo raccontato, c'è Creighton in top 10 alla numero 9, data
grazie
per molto.
Grazie a che cosa? Grazie soprattutto a un grande
a lui. Allora, Baylor Shireman, ragazzi, voi dovete imparare questo nome, perché sarà il nome del college basketball. Noi è già da quest'estate che Raffaele porta avanti questa battaglia, e vi innamorerete di lui e vi innamorerete di Creighton, che è la squadra della Big East in top 10. Quindi non c'è Villanova, bensì c'è Creighton. Fuori c'è UConn, che è una squadra molto interessante, anche con qualche prospetto NBA come Andre Jackson e Jordan Hawkins. È stata la seconda squadra più votata che è rimasta fuori. Diciamo la 26 è stata Texas A&M, la squadra di Buzz Williams, che per una decina di punti non è rientrata. Chiude la top 25 Texas Tech, che più o meno anche lo scorso anno partiva da lì la sua grandissima stagione, ovvero dai bassi fondi della top 25, e potrebbe fare una scalata del genere. Diciamo, fuori dalle conference principali registriamo le presenze di San Diego State e Dayton, che avevamo messo dentro anche noi, che sono praticamente le due squadre più solide, con più esperienza e anche con più talento al di fuori della classe delle Power Six. Interessanti sono i loro due esordi, perché già da subito le vedremo: San Diego State contro una Stanford che non è assolutamente tra le favorite della Pac-12, ma che presenta qualche giocatore interessante sia in ottica draft come Ingram, sia in ottica Europa come Maxime Reynaud, che è questo centrone francese che si muove benissimo. E Dayton giocherà contro SMU. Raffaele, ti faccio una piccolissima parentesi, perché solitamente con te non si può parlare di draft, ma quest'anno con te si può parlare di draft, perché a proposito di centroni francesi, sta da te, sta in Europa, sta dove vedi tu solitamente le partite di basket oltre il college, quindi in Eurolega, Eurocup. Che ne pensi di Wemba? L'hai visto un po' in questo inizio di stagione?
Ma poco, grazie al cielo, sostanzialmente si può parlare di tutto con me, anche di draft, certo, basta che non parliamo di Follis, lo sai che io sono molto disposto a parlare di tutto. E, sono un talento, per carità, assolutamente ci può arrivare, è presto, poi insomma l'anno veramente... deve ancora iniziare, ricordiamoci, cioè il nostro anno inizia il 7 novembre con il Champions Classic, quella è la data che vi dovete segnare, prestissimo, appunto dicevi tu bene prima, ci sono squadre appunto come UConn fuori dal draft con gente che invece in NBA ci può andare giusto aspettarli e vederli crescere, vedere quando giocano poi cosa combinano, vale assolutamente per tutti. Adesso veramente è appena iniziata la stagione di Eurolega, quella del college basket non è ancora iniziata, andiamo a vedere cosa combinano i nostri eroi. Volevo semplicemente tornare sulla top 25 della P, secondo me Miami esclusa, probabilmente invece ci poteva stare qui dentro tra le 25, ecco, una di quelle che io avrei messo alla fin fine qua e là in mezzo a queste squadre, alcune delle quali ovviamente sono delle scommesse, si va appunto a prevedere quello che potranno fare in un ordine che è tolto, insomma, tolta la top 10, le altre possono veramente essere un po' interscambiabili, anche Villanova, la 16 che hai citato tu, secondo me è bassa, può andare, io mi auguro che vada ben più in alto, comunque insomma è un ranking classico che ci sta, non dissimile dal nostro, ed è tutto sommato, queste sono le squadre che ci aspettiamo arrivare davvero fino in fondo. Poi grazie a Dio il college basket è un posto dove le sorprese avvengono tutti gli anni, tutti i mesi, praticamente ogni volta che questi ragazzi scendono in campo, quindi ce le aspettiamo tutte, ecco, come al solito. Anche UCLA alla 8 forse è un po' bassa, ma comunque questo è quanto, godiamoci questo poll e godiamoci queste squadre che stanno appunto per iniziare. Quanti giorni mancano? Ne mancano
molti pochi. Oggi non ho visto il
19, 7,
che dici? Dai, faccio questo calcolo a mente.
Meno di 20 giorni. Dai,
che meno di 20 giorni. Meno di 20 giorni potrebbe darsi, perché John Rostein non è preciso stamattina, non mi ha dato il numero. Esatto. Ecco, 20 giorni ieri, quindi 19 giorni oggi. Dai. Signori, Raffaele Fante è un matematico puro, infatti non a caso ieri sono anche uscite diversi pre-season poll delle varie conference, molto divertente sempre quello della Big East, che non so, c'è una sorta di campagna contro UConn, perché vedono addirittura UConn quarta dietro Villanova, credo, come abbiamo detto, c'è, ma Xavier, che è molto molto interessante, la squadra di Sean Miller, così in alto. Ma Raffaele ha parlato di Miami, ha parlato di top 25 ordinate. Passiamo invece a quella dei numeri, a quella di Kempom, che dà diverse sorprese, già a partire dalla top 5, che è assolutamente singolare. Se dovessi fare il giornalista con un po' irriverente, il titolista fantastico, potrei fare il titolo Kempom dai numeri. Che ne pensi, Raffaele? Ho un futuro.
Ah, grandissima, ma cioè, la tua strada nel giornalismo è già spianata, e questo senso,
vero,
di titolo che davvero non può...
Riassume.
E quello fa il nostro Ken Pomeroy, fa numeri. Io vi invito sempre ad andare sulla sua pagina, l'home page è gratis, è visibile a tutti, quindi veramente andate a farvi un tuffo nella grafica anni 80 e andate a vedere questa sfilza di numeri incolonnati sotto delle sigle per lo più incomprensibili, e ci sono non 351, sono 363 le squadre che questo Cristo mette insieme con un computer che io mi immagino gigantesco, che schiacciando un tasto sforna tutti questi numerini, perché sostanzialmente sono tutti dati combinati con sostanzialmente gli eventuali scontri, e vengono fuori queste formule magiche che lui adatta, ed è meraviglioso, davvero un sito che non concede nulla all'estetica, è tutta sostanza, e certo i numeri possono dare, come dire, delle verità particolari, in questo caso soprattutto è davvero tutto basato, insomma gran parte basato sulla scorsa stagione, ma non solo, perché poi lui le riadatta evidentemente con le aggiunte dei roster, quindi modifica i parametri dell'anno scorso con i giocatori che entrano nelle squadre di quest'anno, e poi io veramente me lo vedo che schiaccia un pulsante, boom, e escono fuori queste tabelle infinite che portano a, così, a renderlo un sito unico e veramente una fabbrica di informazioni stupefacente, appunto perché davvero sono dati per tutte le squadre del Division 1 una per una, ed è meraviglioso. Certo, adesso all'inizio della stagione valgono davvero quel che valgono, e infatti il suo ranking è quantomeno bizzarro, perché prego, declino io
con testa, cioè in testa c'è Kentucky, e questo è, diciamo, interessante, però fino a un certo punto, perché abbiamo sempre detto che facciamo rientrare Kentucky tra le favorite, quindi nonostante nessuno l'abbia praticamente messa, ci può stare benissimo. Kentucky forte del suo secondo teorico attacco e terza migliore difesa secondo le previsioni di Kempom, ma è la top 5 ad essere davvero interessante, perché la prima squadra della Big 12 che troviamo è Texas alla numero 2, la prima squadra della SEC che la troviamo, anzi la seconda squadra della SEC, perché la prima è Kentucky, è Tennessee alla numero 4, e la prima squadra dell'Atlantic Coast Conference è Virginia alla 5. Tre squadre di cui diciamo sappiamo poco, soprattutto in termini di costanza, perché ad esempio Texas lo scorso anno partiva con favori simili del pronostico, eppure abbiamo visto che stagione ha fatto. Virginia torna praticamente con 7 dei primi 8 giocatori per minutaggio, però lo scorso anno ha faticato parecchio, e bisogna vedere poi quanto coach Bennett riuscirà a far fare questo salto ai suoi. Sappiamo sempre che da parte dei Cavaliers c'è una difesa su cui si basa tutto, ma addirittura sopra North Carolina è stata messa Virginia secondo i numeri di Kempom, perché Virginia è alla 5, North Carolina è alla 9, e Tennessee così in alto quando si parla, tutti parlano di Arkansas e Auburn come le due principali sfidanti di Kentucky. Quindi già dalla top 5 vediamo cose molto, molto interessanti.
Genio, sì. Il parametro fondamentale con cui è stata stilata questo ranking, questa adjusted efficiency margin, sostanzialmente è una sottrazione banale, che un po' dice anche il vostro cane la può fare. Sostanzialmente si prendono i numeri, i punti per possesso che l'attacco di una squadra può generare. Prendiamo il caso di Kentucky, sono 114 su 100 possessi, e il numero di punti che la squadra può subire, la media parametrata da Kempom su tutti i singoli avversari, insomma un lavoro pazzesco. E nel caso di Kentucky è 84.7, quindi il margine, la differenza tra questi due, l'attacco, i punti realizzati e i punti subiti, da un più 29, che è il quasi più 30 nel caso di Kentucky, che è il margine più alto in assoluto della sua classifica. Ed ecco perché Kentucky è la numero uno, quindi è poi a seguire tutte le altre. Insomma, si stabilisce che Texas vincerà di oltre 28 punti di media nella sua stagione, okay? Ha un potenziale per vincere di dar 28 punti di media ai suoi avversari, e quindi è sostanzialmente, appunto, su dati, come faccio a stabilire quanti punti adesso Kentucky produce se non ha ancora giocato una partita. So, ripeto, sono riferiti alla stagione scorsa, ma adattati poi con il roster attuale. Quindi è un lavoro spaventoso, che evidentemente è pura matematica, non ci sono le sensazioni dell'essere umano che stabilisce appunto il feeling che ci può essere con un nuovo allenatore, piuttosto che con una nuova squadra, con nuovi freshman, eccetera, eccetera. Sono numeri che, ripeto, durante la stagione sono meravigliosamente utili, adesso probabilmente un po' meno, insomma, dopodiché abbiamo, sì, nella top 10 più o meno le squadre ci sono, con una combinazione però veramente bizzarra, insomma, poi con queste squadre che hai citato tu, Tennessee e Virginia soprattutto, che boom, entrano in top 5 un po' a casaccio. E quindi sì, è qualcosa di completamente originale, ripeto, secondo me adesso inizia la stagione interessante fino a lì, però insomma comunque lui stabilisce che Kentucky è la squadra che ha potenzialmente appunto un attacco fotonico secondo solo a quello di Gonzaga, una solidissima difesa dietro solamente a quelle di Texas e di Tennessee, e quindi è la numero uno del suo ranking, dentro al quale appunto c'è un po' di tutto. Per esempio Duke finisce alla 15 perché appunto è anche più difficile, insomma, combinare tutti i freshman e capire il loro potenziale, ma insomma è veramente qualcosa di unico che lui fa davvero con una serie di veramente formule create da lui, che in realtà sono poi sostanzialmente prese da riferimento dalle NCAA, cioè non è un pazzo alchimista che si mette lì a giochicchiare con i numeri, questo studia e studia, come sono anni che produce queste cose meravigliose, e ripeto, il suo sito va veramente visto, e senza spaventarsi, perché poi in realtà tutti questi numeri hanno una loro logica, e se uno si vuole perdere può veramente passare ore a scoprire tutte le varie acronimi, tutti i vari margini, tutte le varie siglette, che cosa vogliono dire, e c'è veramente un mondo meraviglioso qui dentro.
Cosette simpatiche, c'è Arizona al numero 10 davanti a UCLA, c'è Virginia Tech alla numero 21, la squadra di Mike Young dell'ACC, che non avevamo ancora mai visto neanche, diciamo, tra le principali escluse delle varie top 25, molto interessante come punto di vista. Abbiamo Creighton che sprofonda giù alla numero 22, nonostante poi abbia tanti ritorni, cioè torna tutta la classe freshman dello scorso anno, c'è cioè Ryan Kalkbrenner sotto canestro, e poi c'è il guru Baylor Shireman che arriva, nonostante questo è alla numero 22. Ci sono squadre come Iowa e Purdue che rappresentano la Big Ten, e non magari Illinois e Michigan come spesso in questi mesi vediamo come rappresentante della Big Ten. Riprendiamo il discorso Big East, perché se per i giornalisti Xavier è la seconda forza, qua Xavier la vediamo molto lontana, alla numero 38, addirittura dietro ad una squadra che dovete seguire l'anno prossimo, ovvero St. John, quella St. John di Posh Alexander e Andre Curbelo, Papi Curbelo, le sta addirittura davanti. Quindi
sì, Iowa veramente spunta fuori dal nulla. E anche Purdue, che in realtà ha dei punti di riferimento, in realtà è una squadra della Big Ten da seguire, sicuramente senza la forza e potenziale l'anno scorso poteva davvero arrivare fino in fondo, e anche loro hanno salutato ben prima. È una delle squadre da seguire abbastanza difficile da prevedere il suo cammino al momento. Appunto Ken Pom la piazza al 25esimo posto, quindi dentro comunque molto più in alto degli altri, è una delle squadre che rende la Big Ten interessante. Chiaramente la conference quest'anno dovrebbe andare Indiana, che io invece in realtà vedo abbastanza sopravvalutata, insomma è messa lì in alto sia in questo che nel ranking della P, appena fuori dalla top 10. Io voglio veramente vedere se davvero sarà così forte, così importante, anche se è sicuramente la favorita della Big Ten, però insomma Big Ten è una conference davvero senza grossi padroni, secondo me non è detto che lo sarà matematicamente Indiana, una delle conference sicuramente un po' più debole rispetto all'anno scorso, ma come sempre con tanti squadroni, tanto sangue blu anche da seguire.
Fuori dalla top 50 abbiamo alcune squadre mid-major, quindi fuori dalle Power Six. Ad esempio nella numero 52 abbiamo UAB, Alabama Birmingham, piena di reietti del transfer portal dalla SEC, è la numero 52, giocherà in Conference USA, è una squadra interessante da seguire. Abbiamo Loyola Chicago alla 59, che quest'anno esordirà in Atlantic 10, scendendo poi arriviamo alle varie Tulane, Wyoming, North Texas e Drake, Liberty, tutte squadre che potrete seguire i mid-major, potete seguire nei primi mesi di stagione, in cui avranno diversi scontri contro squadre di livello e potranno rodarsi, e poi anche per capire quali saranno le Cinderella più interessanti in vista di marzo. È presto per parlare di Cinderella, ma non è presto.
Vogliamo dire le ultime, in fondo,
dai, è la tua perversione, vai.
È bellissimo, in fondo, posizione 361, 62, 63, sono Kansas, Pine Bluff, Delaware State e IUPUI, che sarebbe poi l'università dell'Indiana, Indiana University and Purdue University, insomma una delle micro università della...
Che ha un giocatore in NBA, lo sai?
No, dimmelo tu, che sai che io NBA la frequento tra poco, il pochissimo e lo zero.
Il signor George Hill. George Hill viene da quella roba lì.
Da quella roba lì, sì, un microbico campus di Indianapolis, e anche questa è una perversione mica da poco, perché è facile fare la top 25. Fate voi la top 363 e vedete un po' se ci riuscite, perché lui la fa, le mette tutte in fila davvero dalla prima all'ultima.
È assolutamente IUPUI, questo bellissimo scioglilingua, conclude secondo me anche un po' a sfregio il buon Kempom.
Questi sono destinati a prendere più di 28 punti a partita
per sempre, una cosa ineluttabile da qui fino a marzo, poveri loro. Continuate a seguirci su basketballnca.com, Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social, Kempom AP, i nostri riferimenti per capire come sta andando la stagione di college basketball. Raffaele Fante, è sempre un piacere fare una puntata tête à tête con te.
Ma veramente, guarda, ma proprio la pacatezza, la tranquillità, la rilassatezza.
La professionalità, io direi.
La professionalità, certo, lo stile, anche l'eleganza, un sacco di cose che ci sono solamente in determinate puntate.
Esatto. Quindi capite quando c'è o non c'è questo tipo, questo pacchetto di caratteristiche. Quindi ciao, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao a tutti.
Un saluto anche da Pablito e buona Madness a tutti. Stiamo tornando, come direbbero a Gomorra.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.